Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. I colloqui trilaterali di Abu Dhabi tra Kiev, Mosca e Washington per trovare un accordo di pace si concludono senza una svolta. Unico risultato concreto, uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. I rifugiati nella morsa del freddo. Dalla Siria all'Ucraina, l'UNHCR lancia la campagna Ferma il gelo per fornire assistenza alle popolazioni senza riparo davanti all'inverno. Anche oggi solo 7 persone sono uscite da Gaza attraverso il valico di Rafah. Gli ospedali nella striscia, intanto, non hanno più nemmeno le garze. Starmer ha i giorni contati. Nel ciclone dello scandalo Mandelson legato agli Epstein Files, il premier britannico prova a salvarsi la pelle chiedendo scusa. La democrazia muore nell'oscurità. Il Washington Post di Jeff Bezos licenzia 300 giornalisti, mentre Donald Trump continua ad attaccare i media e i reporter. Stargaze, Elon Musk entra nel monitoraggio del traffico spaziale dopo aver affollato l'orbita bassa con 10.000 satelliti. World Music. A quasi 30 anni dalla sua morte, i Grammy assegnano un premio alla carriera a Fela Kuti, paladino della lotta contro il neocolonialismo. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Si è concluso oggi il secondo giorno dei colloqui a tre di Abu Dhabi sulla guerra in Ucraina tra Kiev, Washington e Mosca. A giudicare dalle informazioni emerse non sembra siano stati raggiunti obiettivi concreti nell'ottica di ottenere un accordo di pace tra Russia e Ucraina. L'unico risultato tangibile è stato che le due parti hanno concordato uno scambio reciproco di 157 prigionieri di guerra ciascuno, offrendo quindi un raro risultato concreto delle discussioni. Steve Witkoff, l'inviato speciale di Donald Trump, ha detto che resta ancora molto lavoro da fare nelle prossime settimane. E nonostante questo, però, resta il fatto che gli incontri di questi giorni hanno segnato l'impegno più sostanziale tra le delegazioni di alto livello di Kiev e Mosca degli ultimi mesi, indicando quindi una ripresa, seppur incerta, degli sforzi diplomatici. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che i negoziati non sono stati facili, aggiungendo che l'Ucraina vuole mantenere un approccio costruttivo e che spera in risultati più rapidi. L'inviato del Cremlino Dmitriev ha detto che ci sono stati passi avanti positivi, che la Russia sta lavorando attivamente con l'amministrazione statunitense anche per ripristinare le relazioni economiche bilaterali. I colloqui dovranno proseguire in un non meglio specificato prossimo futuro, ma le prospettive rimangono molto incerte, con Mosca soprattutto che continua a insistere su rivendicazioni territoriali massimaliste. Infatti il Cremlino ha ripetutamente insistito sul fatto che qualsiasi accordo debba prevedere innanzitutto la cessione da parte dell'Ucraina dell'intera regione orientale del Donbass, comprese le aree ancora sotto il controllo ucraino, condizioni sempre respinte da Kiev. E intanto in Ucraina però non si fermano gli attacchi russi, che colpiscono, come sappiamo, soprattutto le infrastrutture energetiche, lasciando la popolazione a far fronte a temperature particolarmente rigide senza un riparo adeguato. Per aiutare la popolazione ucraina, così come altre che si trovano in situazioni altrettanto complesse, UNHCR ha lanciato la campagna Ferma il gelo. Laura Iucci è responsabile campagne dell'Agenzia ONU per i rifugiati.
Forse qualcuno di voi già ci ha ascoltato a lanciare questo appello accorato l'anno scorso, un appello che quest'anno è ancora più accorato a causa degli importanti tagli che abbiamo subito agli aiuti umanitari, e oggi come UNHCR ci troviamo a dover lavorare con ancora più fatica in contesti sempre più difficili per salvare la vita di milioni di famiglie che affrontano un'emergenza nell'emergenza, quella appunto del gelo. Possiamo contribuire a questa campagna con un SMS o una chiamata da rete fisso al 45588 per portare beni di prima necessità in paesi come l'Ucraina, la Siria e l'Afghanistan, che stanno affrontando dei rischi enormi per la sopravvivenza stessa a causa proprio del freddo invernale. Quindi intere famiglie che vivono in abitazioni danneggiate, prive di riscaldamento, di vestiti adeguati, spesso non hanno neanche accesso al cibo, e temperature che raggiungono i meno 10, talvolta i meno 15, meno 20 gradi rendono il rischio di ipotermia, soprattutto per bambini e anziani, molto alto, e noi oggi ci troviamo a faticare per andare avanti come facciamo da 75 anni, perché purtroppo gli ingenti tagli che abbiamo subito mettono in serie difficoltà anche organizzazioni come l'UNHCR, che da anni porta avanti il suo mandato. Con 5 euro noi possiamo fornire due coperte salvano la vita di due bambini, non cambiano la nostra vita, salvano delle vite umane. Sono piccole gocce nell'oceano, ma salvare una vita non è una goccia nell'oceano, è una cosa immensa, no? E quindi noi speriamo che queste campagne rispondano a quell'empatia che la ricerca conferma e possano dare una risposta a tutte le persone che si chiedono: io che posso fare?
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Un altro posto dove la popolazione deve fare i conti con un inverno particolarmente rigido da affrontare in condizioni umanitarie e abitative a dir poco disastrose è la striscia di Gaza. Nelle ultime ore è stato permesso a soli 7 pazienti di lasciare la striscia attraverso il valico di Rafah. In totale, dalla riapertura di lunedì, sono 28 i palestinesi che sono riusciti a uscire e cercare cure all'estero, mentre, secondo quanto era stato detto da Israele, entro questa sera sarebbero dovuti essere almeno 200. Tutti i malati e i feriti che non riescono ad uscire devono quindi necessariamente provare a farsi curare negli ospedali della striscia, ospedali che, come sappiamo, sono al collasso e che devono anche fare i conti con mancanze, carenze estreme di medicinali e di dispositivi medici, anche perché appunto dal valico di Rafah non entra nulla. Lo ha raccontato questa mattina a Presto Presto Riccardo Sartori, infermiere di Emergency a Gaza.
L'arrivo di materiale è difficoltoso, abbiamo finito alcuni farmaci, stiamo in qualche modo rappezzando con delle molecole che possono essere utili per in qualche modo a aiutare la situazione, però stanno finendo anche, abbiamo problemi con le garze, stiamo finendo le garze e alcuni consumabili. E il valico di Rafah è stato aperto, sì, ma è stato aperto alle persone. Gli accordi prevedevano 150 in uscita, 50 in entrata. Dai dati che abbiamo, in realtà in 3 giorni sono uscite poche decine di persone con accompagnatori. Ieri, durante tutta la giornata, per via per via dei bombardamenti che ci sono stati, il valico era stato chiuso temporaneamente, poi in teoria dovrebbero averlo riaperto la sera, però questo ha permesso l'uscita di poche persone, penso 5, forse meno.
Come trovi la popolazione, mm-hmm. ma come trovi anche i tuoi colleghi?
A parte dai miei colleghi, perché l'energia che emanano i miei colleghi è qualcosa di indescrivibile. Sono arrivato qua un po' senza aspettative, perché non sapevo esattamente come una persona che stesse vivendo sulla propria pelle lo sfollamento, il vivere in tenda, perché la maggior parte dei miei colleghi comunque vive in tenda, è sfollata a sua volta e deve svegliarsi tutte le mattine per venire in clinica per assistere altre persone. Non sapevo esattamente cosa aspettarmi. Invece sono stato veramente stupefatto dell'energia, della passione che ci mettono e della professionalità. Non è che avessi dubbi sulla professionalità, ma il fatto che sono nelle stesse condizioni dei loro pazienti e dell'energia che ci mettono, della volontà di voler fare qualcosa, e questo mi ha veramente impressionato. E poi ci sono i pazienti che vedo in qualche modo una sorta di abitudine, una triste abitudine, nel senso che ho provato questa sensazione di essere inermi di fronte a quello che sta accadendo attorno a loro e che devono subire, e quindi trovare metodi per poter sopravvivere un po' tutti i giorni. Immaginiamo delle tende che sono state allagate durante le piogge, quindi ti svegli la mattina che c'hai l'acqua nella tenda e devi sopravvivere a questo, in più magari hai delle ferite, facilmente si infettano.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa si surfe, j'tire un doigt. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza.
Ora andiamo in Regno Unito, dove lo scandalo Mandelson legato alle rivelazioni contenute negli Epstein Files sta mettendo a dura prova il primo ministro Keir Starmer, e molti osservatori pensano che Starmer abbia un po' i giorni contati. Oggi il premier ha tenuto una conferenza stampa e si è scusato per quanto stava succedendo. Sentiamo da Londra Elena Siniscalco.
I am sorry. Sorry for what was done to you. Sorry that so many people with power failed you. Sorry for having believed Mandelson's lies and appointed him.
Queste sono state le parole accondiscendenti di Keir Starmer, il primo ministro britannico, ad una conferenza stampa tenutasi oggi a Hastings. Starmer ha chiesto scusa alle vittime di Epstein per quello che gli è stato fatto e soprattutto ha chiesto scusa per aver nominato Peter Mandelson come ambasciatore negli Stati Uniti. Mandelson è nell'occhio del ciclone da mesi, da quando gli Epstein Files hanno rivelato un rapporto intimissimo tra i due. Mandelson è profondamente compromesso, di conseguenza anche chi l'ha scelto per una posizione di rilievo come quella di ambasciatore, quindi Starmer. La conferenza stampa di oggi è stata chiaramente un tentativo da parte del leader laburista di prendersi le sue responsabilità, ma anche di evitare di essere eliminato dai suoi stessi parlamentari, che sono furenti. Ieri un disastro è stato evitato solo grazie all'abilità di Angela Rayner, la spalla destra di Starmer, che ha negoziato un compromesso in base al quale il governo rilascerà informazioni sensibili in suo possesso su Mandelson. Ma la posizione di Starmer rimane veramente fragile. Per chi ricorda i tempi di Boris Johnson, tra i vari scandali che lo costrinsero a dimettersi ci fu quello di Chris Pincher, un parlamentare conservatore accusato di aver molestato giovani ragazzi, che era molto vicino a Johnson. Tanti ora si chiedono se la sorte di Starmer sarà la stessa. La stampa britannica sembra predire il peggio per il primo ministro. Il Guardian ha intervistato diversi ministri laburisti che sostengono che Starmer abbia i giorni contati. Il caso Epstein è ovviamente una storia con cui nessuno in politica vuole essere associato. Quando Starmer ha ammesso di aver saputo dell'amicizia tra Mandelson e Epstein, ma di avergli comunque offerto il ruolo, fidandosi del fatto che fosse un rapporto superficiale e limitato, è diventato di colpo una figura con cui i laburisti non vogliono essere associati. Si è sentita l'atmosfera cambiare, è stato un momento tetro, ha detto un parlamentare laburista al Guardian, parlando dell'ammissione di Starmer. Sia la leader dei conservatori che il leader dei liberal democratici hanno intanto dichiarato che Starmer dovrebbe essere sottoposto a un voto di sfiducia. Secondo Sky News, il caso Mandelson potrebbe essere per Starmer quello che fu il caso Profumo per Harold Macmillan, il primo ministro conservatore che fu costretto a dimettersi negli anni 60 per via di uno scandalo sessuale relativo a uno dei suoi ministri. Il quotidiano di destra, The Telegraph, aveva oggi in testa all'home page vari pezzi di opinione critici di Starmer, incluso uno intitolato «Questo patetico tentativo di spostare la colpa deve sancire la fine di Starmer». In politica è sempre difficile e molto rischioso fare presagi. Secondo molti commentatori, la posizione di Starmer era già fragile e la sua leadership rischiava di concludersi a maggio, quando ci saranno le elezioni locali in cui il partito di destra radicale Reform UK rischia di vincere numerosi seggi. Per cui poco cambia se Starmer è costretto ad andarsene adesso, dicono. Si può immaginare però che un personaggio come Starmer, che ha basato tutta la sua immagine e narrativa politica sull'integrità di un ex avvocato dei diritti umani, lotterà con le unghie e con i denti per far sì che l'ultimo ricordo della sua leadership non sia collegato agli screenshot delle stomachevoli conversazioni tra Mandelson ed Epstein.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E ora negli Stati Uniti, dove il Washington Post di Jeff Bezos ha licenziato 300 giornalisti, praticamente un terzo del suo totale. Sentiamo Roberto Festa.
Democracy dies in darkness. La democrazia muore nell'oscurità, nel buio, nel silenzio. Il Washington Post aveva orgogliosamente collocato il motto in alto sulla prima pagina del giornale, appena sotto la testata, il 22 febbraio 2017, quindi pochi giorni dopo l'arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump per il suo primo mandato. Si trattava di un'orgogliosa rivendicazione del proprio ruolo, del ruolo dell'informazione, del giornalismo come fonte, come luce che fa vivere la democrazia. Circa 9 anni dopo è il giornale che pare però avviato verso il declino, forse verso la fine. E i 300 giornalisti licenziati su circa 800 rappresentano la più radicale ristrutturazione da quando il giornale esiste. Viene chiusa quasi completamente la sezione sportiva, eliminati i libri, ridimensionati la cronaca locale, gli esteri, con il licenziamento tra l'altro dei corrispondenti dall'Iran, dalla Turchia, dal Cairo, da Berlino, inclusa anche una giornalista che si trova in zona di guerra in Ucraina. In compenso, spiega il direttore esecutivo Matt Murray, il giornale dovrà concentrarsi sugli interni, sulla salute e sull'economia. Nella decisione, spiegano diversi esperti di cose dei media, contano soprattutto le difficoltà del Washington Post nel passaggio dal cartaceo al web, ciò che avrebbe inciso pesantemente sugli introiti, rendendo quindi inevitabile una ristrutturazione che punta invece all'efficientamento economico e al rilancio. Tutti sanno però che quasi certamente non sarà così. Quando nel 2013 Jeff Bezos acquistò il Post per 250 milioni di dollari dai suoi proprietari storici, cioè la famiglia Graham, proprio Bezos disse una cosa importante, cioè lo shrinking, la riduzione di personale di copertura giornalistica può essere redditizio nell'immediato, nel senso che diminuisce i costi, ma sul lungo periodo è disastroso per il giornale e conduce alla sua irrilevanza, quindi infine alla probabile chiusura. In altre parole, meno investimenti, meno notizie, meno punti di vista, meno idee, meno lettori, meno rilevanza. Mentre quindi si comincia a dubitare del futuro di uno tra i più importanti organi di stampa americani, non si può comunque fare a meno di pensare che in questi tagli ci siano anche ragioni politiche. Amazon, proprietà di Bezos, dipende dal governo federale, quindi dall'amministrazione Trump, per i contratti, per le regolamentazioni. Bezos ha sborsato 75 milioni di dollari per acquistare e pubblicizzare Melania, il docufilm che celebra la First Lady, una colossale marchetta, possiamo dire, per veicolare il brand di moda e di lusso della moglie di Trump. Bezos sa del resto molto bene che il presidente degli Stati Uniti è particolarmente sensibile all'adulazione e particolarmente insofferente nei confronti di critiche e di libertà di stampa. Le cause milionarie mosse da Trump, con più o meno fortuna, contro New York Times, CBS, NBC e molti altri media, sono un monito per chiunque voglia, pensi di criticare il presidente. CBS, attraverso la nuova proprietà, attraverso la famiglia Ellison, è entrata quindi nell'orbita di Trump. Anche CNN a questo punto rischia. Più prudente quindi, almeno per il momento, per Bezos e per molti altri, non esporsi e assoggettare i propri media, in questo caso il Washington Post, ad un buio almeno parziale, che però sembra preludere all'oscurità definitiva.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
di Elon Musk, che dopo aver affollato l'orbita spaziale con circa 10.000 satelliti, ora vuole entrare nel monitoraggio del traffico spaziale. Sentiamo Marco Schiaffino.
Non solo il sostanziale monopolio sulle connessioni satellitari tramite la costellazione Starlink. Dalle ultime dichiarazioni di Elon Musk sembra che l'imprenditore sudafricano abbia intenzione di rilanciare e garantirsi un ruolo di primo piano nella corsa allo spazio anche per il futuro. Con un post su X lo scorso 30 gennaio, Musk ha infatti annunciato Stargaze, un progetto che nelle sue intenzioni dovrebbe mettere ordine nel caotico traffico di satelliti intorno al nostro pianeta. Il sistema vorrebbe rappresentare la risposta a quella che sta diventando una vera e propria emergenza, il sovraffollamento di oggetti nell'orbita terrestre. Al momento se ne contano circa 16.000 e gli esperti denunciano come questa situazione comporti enormi problemi. Oltre a una sorta di intasamento delle rotte, che rende sempre più difficili le missioni spaziali, e il problema legato all'inquinamento luminoso che i satelliti provocano, i timori si concentrano sul rischio di collisioni. All'inizio di quest'anno si è seriamente rischiato un incidente di questo tipo, quando un satellite Starlink ha rischiato di impattarne uno cinese. I due oggetti, che avrebbero dovuto incrociarsi a una distanza di sicurezza di 9 km, si sono in realtà sfiorati, passando ad appena 60 metri l'uno dall'altro. Un impatto avrebbe avuto conseguenze devastanti. I satelliti in orbita terrestre bassa viaggiano infatti a una velocità di circa 27.000 km orari. Una singola collisione provocherebbe non solo la distruzione dei satelliti coinvolti, ma anche la creazione di migliaia di frammenti che verrebbero sparati a velocità folle nello spazio, rischiando di innescare un effetto domino che spazzerebbe via tutti gli altri. Per evitare un simile disastro, Musk avrebbe deciso di adattare i sistemi presenti sui suoi satelliti per monitorare le traiettorie di tutti gli oggetti in orbita e garantire così la gestione del traffico intorno al pianeta. Stargaze, ha spiegato nel suo post, verrebbe messo a disposizione di tutti gli attori gratuitamente e consentirebbe di avere un livello di controllo superiore a quello attuale. La proposta però non ha scaldato particolarmente gli esperti del settore, almeno per un paio di motivi. Il primo è che Musk si offre di fornire la soluzione a un problema che, in pratica, ha creato lui. Dei 16.000 satelliti in orbita, 9.600 sono infatti di Starlink. In secondo luogo, accettare l'offerta di Musk significa delegare il controllo di un settore sensibilissimo. Se tutte le agenzie spaziali e le aziende private che operano nel settore finissero per far riferimento a Stargaze nella gestione delle orbite dei loro satelliti, Musk avrebbe un potere enorme. Considerato il carattere non proprio mite del multimiliardario sudafricano e la sua vicinanza politica a un Donald Trump sempre più aggressivo, l'idea di consegnare le chiavi dello spazio a SpaceX rischia di essere un vero e proprio azzardo.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Come ogni giovedì chiudiamo con la nostra rubrica dedicata alla World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Ha fatto notizia l'assegnazione a Fela Kuti del Lifetime Achievement Award, un riconoscimento che è stato attribuito ad artisti della statura dei Beatles, di John Coltrane, Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Bob Marley e Frank Sinatra. L'assegnazione del Lifetime Achievement a Fela Kuti è totalmente giustificata. Non solo il grande band leader nigeriano è stato il creatore di un genere musicale, l'Afrobeat, del tutto originale e tra i più influenti a livello planetario nell'ultimo mezzo secolo abbondante, ma Fela Kuti è stato anche, pagando per questo un prezzo pesantissimo, uno straordinario esempio di artista impegnato, non remissivo al potere, che puntava il dito sui problemi e le ingiustizie del suo paese, dell'Africa. Se dal punto di vista artistico il suo contributo è stato formidabile, dal punto di vista politico e della responsabilità del musicista verso la società, Fela Kuti è stato uno spartiacque. Prima di lui, quasi nessuno nella musica africana si azzardava a disturbare i manovratori. E la generazione dell'hip hop del continente nero, che ha cominciato ad emergere negli anni 90 con uno spirito critico e contestativo, ha con lui un debito enorme. Ma lo si è visto anche alcuni anni fa, proprio in Nigeria, nelle proteste contro la violenza della polizia. Hanno preso posizione anche diversi artisti non particolarmente impegnati, almeno nell'accezione classica del termine. Segno che dopo Fela Kuti, anche per ragioni reputazionali, gli artisti non possono apparire indifferenti o avulsi dal loro contesto. L'assegnazione del Lifetime Achievement a Fela Kuti, più che un riconoscimento, appare per la verità come un risarcimento. È un riconoscimento ben postumo, a quasi 30 anni dalla morte di Fela, mancato nel 97. Assegnandolo, i Grammy Awards ci dicono molto di se stessi. Fela Kuti è il primo artista africano a ricevere un Lifetime Achievement, ma non certo perché mancassero delle grandi figure della musica africana da premiare. Chissà se chi decide i Lifetime Achievement dei Grammy ha un'idea di cosa abbia rappresentato in Africa un artista come il congolese Franco. Ma soprattutto, i Grammy esistevano da un pezzo, quando Fela Kuti era ben vivo e la sua musica era sfolgorante. Il Lifetime Achievement a Fela Kuti corrisponde all'esigenza dei Grammy di decolonizzare la propria immagine. I Grammy hanno rappresentato per tanto tempo il mondo della musica da una prospettiva statunitense e occidentale, una prospettiva iniqua e discriminatoria nei confronti dei mondi musicali non occidentali, e attraverso il sistema e la liturgia dei Grammy, con forti effetti simbolici e materiali. La proliferazione negli ultimi anni delle categorie a cui vengono assegnati i premi corrisponde non solo alla crescente complessità e articolazione del mondo della musica, ma anche alla necessità per i Grammy di aprire ad altre parti del pianeta della musica. Nel 2024 è stata per esempio introdotta la categoria Best African Music Performance. Queste aperture sono ambivalenti perché da un lato consentono una migliore aderenza alla realtà del mondo della musica di oggi, dall'altra rischiano di funzionare da contenitori sfogo, da contentini. Oggi i Grammy saprebbero dove mettere Fela Kuti, che da vivo invece non hanno premiato. Ma il mondo della musica reale va inesorabilmente avanti e mette concretamente in discussione il dominio della musica statunitense occidentale. Chissà se i Grammy si sono resi conto che stavano assegnando il Lifetime Achievement ad un campione della decolonizzazione in musica e dell'anti-neocolonialismo, o se l'hanno fatto proprio per questo, ma finendo così per ricordare che hanno un po' di scheletri nell'armadio. In ogni caso, la vera decolonizzazione che si è vista ai Grammy di quest'anno non sta nella benevola concessione di un tardivo riconoscimento a Fela Kuti, ma, per la forza delle cose, nella vittoria del portoricano Bad Bunny, non per il miglior album latino, ma per il miglior album senza aggettivi, premio per la prima volta assegnato ad un disco interamente cantato in spagnolo.
Con la mentality
avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.